cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Mercoledì 20 maggio, questo è il sommario di cose di calcio. Il valzer delle panchine, Conte, Sarri, Allegri, Palladino, ma anche Spalletti, tutto rimandato alle volontà della proprietà bianconera. Oggi la ripresa, scatta l'operazione derby, Thuram, Holm e Gatti, le possibili novità. Crisi societaria, Chiellini consiglia il CAN. Comolli, sempre più fuori dalla Juve, martedì faccia a faccia con la proprietà. Thiago Motta, a giugno si può pagare la penale per la rescissione unilaterale, in pratica metà dello stipendio che dovremmo ancora dargli. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, eccoci qui inquadrati, un saluto alla coppia d'attacco della nostra regia dall'altra parte del vetro, Manuel e Yves. Buona giornata, vedo che avete seguito attentamente, saluto anche Giulia Borletto che ha tenuto viva e accesa la discussione, il dibattito in l'ora che mi ha preceduto. E intanto noi andiamo a vedere subito le prime pagine. Le prime pagine, oggi ci concentreremo un po' sul derby. Siete convinti che almeno il derby sia e lo vinceremo e lo dovremo vincere? Ditemi voi come, quando e perché, cioè senza se e senza ma lo diciamo ogni volta. E l'ultima partita servirà forse a poco o a tutto? Io sono pessimista. Onestamente, a questo punto, che fiducia mi dà questa squadra che possa dimostrare tutto quello che non è stato nei tanti pareggi anche casalinghi che ha ottenuto quest'anno? Giochiamo al Grande Torino, ci saranno 1500 tifosi bianconeri, ci sarà uno stadio granata, si stanno caricando sul granatismo. Oggi proveremo a sentire anche un collega che segue normalmente dalla redazione di Tutto Sport le vicende granata. Che cosa cambia per loro? Che cosa cambia per noi? Quindi sembra patta. Chi è che potrà spuntarla e come? Chi è che riuscirà a vincerla e con cosa, con quali caratteristiche? La storia dei grandi numeri. Prima o poi un derby magari lo vinceranno. Questo serve? Non serve? Dipenderà dagli altri risultati? Accetteremo di perdere, di pareggiare perché la Roma e il Milan vinceranno 4-0 nel primo tempo? Se Milan e Roma vinceranno 4-0 nel primo tempo, vorrò che la Juventus sia sul 5-0 nel primo tempo contro il Toro. E questo è il concetto. Altrimenti anche Spalletti, quando si presenterà da John El Khan, a Spalletti bisognerà chiedere, scusi, perché le altre alti, bassi, e poi vincono 5-0 e poi passano davanti dopo averci fatto dei regali e noi anche nel derby non siamo andati oltre l'1-0, l'1-1 o addirittura abbiamo perso. Poi vi dico già come andrà a finire, perché la logica mi porta a dire questo. Juve si muove il CAN, ma è all'estero, si muove perché è all'estero e poi torna. Però che sia chiaro, o è una società come De Laurentiis, come Lotito, se c'è tra una riunione in Parlamento o la caffetteria raccordo annulare, va poi a qualche riunione, o è una proprietà che dovrebbe stare un po' distante mettendo i dirigenti giusti, e l'abbiamo già detto questo. Colpisce che Comolli, ce lo riferisce anche Tutto Sport questa mattina, ma anche qualche chiacchierata che ho fatto con chissà ma non può parlare, ci fa capire che sembra lì che stia preparando, portando via tutti i documenti, li sta mettendo nella borsa. Dopo il confronto che ha avuto con la squadra, ma è quel confronto non genitore-figlio, dove c'è unione di intenti, dove tutti ti guardano un po' allucinato. Che lo stesso atteggiamento, alcuni club in cui sono stato in questo periodo, ho sempre detto. Quando ho conosciuto Comolli, a cui porto il mio rispetto, perché se ha convinto la proprietà di investirlo di questo ruolo, un motivo ci sarà. Io sono rimasto molto perplesso, magari anche lui di molti giornalisti e del sottoscritto, perché in un'ora di chiacchierata a parlare del nulla, onestamente, o di concerti, o di scouting, o tutto, e niente, e fare pochi riferimenti alla squadra, mi ha colpito. Oltretutto, ricorderete chi mi ha incontrato, mai guardando le persone, vi sto guardando anch'io negli occhi, perché magari non la pensate così, ma almeno capisco chi è l'interlocutore. Non è una questione di buona educazione, è un pregiatissimo professionista, ci mancherebbe. Ma la Juve in Italia, in Serie A, quel ruolo va ricoperto con altre caratteristiche. Vi spiego anche perché. Perché se vado a riassumere un po' i dati, i nodi di un progetto che ha deluso. In estate Comolli ha scelto, uno, poco convintamente di confermare Igor Tudor. E già questo è un problema, perché le idee chiare avrebbero dovuto portare a cambiare subito. Che idea avevamo? Quello di prendere fra 5 anni Brambilla? Parli chiaro, non parli solo dei concerti. Confermi o meno Igor Tudor e te lo tieni e difendi quel progetto. Fa capire che i rapporti dopo 8 giornate con Igor Tudor, durate 8 giornate, erano pessimi. Se vado a vedere i rapporti con Spalletti, che non ha voluto lui, che nel frattempo aveva cercato un altro allenatore, ma che ha spinto Chiellini, fa capire che già Chiellini e Comolli, diciamo, convivenza, fidanzamento, ma a termine. Secondo me, ditemi se sbaglio, lo chiedo a voi. Con Spalletti, che non ha scelto lui, i rapporti pessimi, per esagerare, ma mi ci si avvicino, pessimi. Quindi un dirigente che in un anno di lavoro ha rapporti pessimi con i suoi dipendenti, anch'io ce l'ho pessimi con Manuel, pessimi con Yves, però ci dobbiamo, è una convivenza. Oppure devi cercare di fare un passo tu, un passo l'altro, e cercare di essere convincente e coinvolgente. Altro problema. Quindi, rapporto con gli allenatori, insufficiente. La pagella di giugno, insufficiente. Cambi l'allenatore. Accetti di cambiare allenatore perché te lo impone un po' la proprietà o lo decide Chiellini e tu condividi senza accettarlo totalmente. Avevi detto, gli allenatori che vengono qui sottoscriveranno anche l'accordo sui giocatori che si trovano. L'aveva detto con Tudor, che lo tirava sempre in ballo. Da gennaio il nemico ce l'ha avuto in casa Comolli, nemico tra virgolette, quell'allenatore che voleva l'attaccante. Non è riuscito, non ce l'ha fatta, non hanno accettato, la Juve non ha feeling, non riesce a convincere i giocatori a venire. O lui non è bravo, o ha bisogno di troppo tempo, o l'esigenza non poteva essere corrisposta nel breve. E accetta. E il problema è che adesso Spalletti va a chiedere la fiducia e l'allontanamento di Comolli. Se andiamo avanti così, a novembre ripartiamo da zero. Inverno gelido, secondo punto. La trattativa con Colomouani è stata una telenovela senza lieto fine. Un dirigente decide in silenzio Colomouani, lo riprendo, non gli paga 1 milione per 1 mese per andare al campionato del mondo per club. Errore strategico. Per riprenderlo poi quest'anno? Aspetta, magari ci pensa qualcun altro. Inverno gelido, anche la sessione invernale di mercato è stata infruttuosa. Spalletti aveva chiesto solo una cosa, un centravanti di peso. Non è stato accontentato. Anche Spalletti deve accettare però quello che gli mettono al servizio, perché tante altre volte hanno sbagliato anche altri. Rapporto con Spalletti, il feeling, amministratore delegato, allenatore, non ha mai raggiunto livelli ottimali. Il mercato, Zegrova, tentativo, tentativo, Openda, i meno azzeccati, João Mario va al Bologna, l'avevi portato qui, e lì un po' ti ha accontentato. Holm, nello scambio, ci abbiamo guadagnato qualcosa. Mi sembra di poter riassumere così. Come lì, da come ci dicono, si sia presentato lunedì davanti alla squadra, ha finito il suo credito. Spalletti saggiamente va a chiedere la fiducia, un po' come fa il primo ministro, no? Quando sta per cadere il governo, va a chiedere il rimpasto, va dalla proprietà che non ha molte soluzioni davanti. Ma come? Con tutti quegli allenatori? Sarebbe anche un errore cambiare ulteriormente per mettere in mano a chi? A meno che esci male dal derby. A meno che non vinci al derby. E ho chiuso il mio ragionamento. A quel punto dà in mano la squadra al Palladino di turno, al Brambilla di turno, a chi vuoi, decideranno loro. Nessuno tiri fuori Allegri, tutti quelli che sono in ballo. Conte, abbiamo stuzzicato, tutto è possibile poi nella vita, eh? E ognuno farà il suo corso. Ma la Juve dovrà dirci a quel punto: cari tifosi, se amate la Juve, questa è la Juve da amare per il prossimo triennio. Cercheremo di sbagliare meno e l'inserimento importante di un uomo di campo almeno bravo come Chiellini, che non si sta occupando troppo delle cose di campo, dovrebbe occuparsi molto di più di gestire da Milano i rapporti con quelli che bussano nella sala VAR, con gli arbitri, con la federazione, nel consiglio di federazione, perché i prossimi anni si decidono anche con i consiglieri federali. Io vi ho detto come la penso. La domanda è molto semplice. Juve, come la Roma e il Milan, allenatori contro dirigenti? È questo il nocciolo della situazione? Serve fare un passo in avanti? Serve ripulire? Mettendo chi l'anno prossimo, eventualmente? Però se vedete i problemi, Milan, Allegri contro qualcuno, metteteci voi il nome. Gasperini contro Ranieri quest'anno. Juve, Spalletti, convivenza terminata ancora prima di cominciare, tra virgolette, perché siamo ai primi 8 mesi di convivenza. Voi come la vedete? Questa è la domanda societaria, ovviamente, ma vi ho detto che parliamo di derby. Pensate davvero che si rischi anche qualcosa di pesantemente negativo contro il Toro? Io ho paura che se non passiamo in vantaggio sia la stessa partita che abbiamo visto, diventerà la stessa partita che abbiamo visto in tutte queste, in tutta questa annata. Quindi cerchiamo di prendere in mano la partita, di portarci in vantaggio di non arrenderci, ma vorrò vedere l'atteggiamento dei giocatori e anche dell'allenatore più convincente, perché finora mi sembra che abbiano anche un po' giocato con la fortuna. Juventus in campo la Continassa, Thuram resta in dubbio per il derby, le soluzioni di Spalletti per uscire dalla crisi. Questo è tutto Juve, poi potremo passare su Bianconera News, eccetera. Io vi dico che non ci sarà Bremer, squalificato, al suo posto Gatti, per il resto tutto confermato. In mezzo al campo, penso che fino a sabato Thuram possa recuperare. Deve iniziare con Thuram. Stringe i denti Thuram. Inizierà lui. Non ha senso metterlo dopo? Se sta bene, non ha senso in quel senso lì. Attenzione, perché l'ipotesi è di piazzare McKennie in mezzo al campo, non con Miners. Un segnale deve arrivare. Spostare davanti a Kalulu Holm. E là davanti si comincerebbe così. Un'altra ipotesi, quindi le novità sarebbero Gatti, come ho detto, Thuram e Holm, però attenzione anche alle condizioni di Yıldız. Ti puoi permettere di togliere Yıldız? Io immagino già le domande a fine gara, eventualmente, se ci fossero dei problemi. La Juve del futuro ripartirà da Yıldız, eccezione che conferma la regola. Se dobbiamo ripartire da qualcuno, guardando a fondo il problema, riparto da Spalletti, riparto assolutamente da Ildiz e poi ci lavoro attorno con quello che ho e con le decisioni che prende anche l'allenatore, tenendo fuori ovviamente Comolli, che la pensa in modo completamente diverso. In Italia quel tipo di lavoro forse non è ancora apprezzato. L'abbiamo capito sbattendoci la porta in faccia con Thiago Motta e con Comolli. Quindi o diamo tempo o mettiamoci l'anima in pace. Cosa ne pensate al 340-5425-324? Intanto mi dicono il prossimo collegamento dovrebbe esserci dopo con la redazione di Tutto Sport. Quindi già fatto. Se ci sono vocali, fammeli ascoltare. Allora vai. Non ascoltano neanche la domanda. La prossima volta la lancio prima.
Direttore, buongiorno. Io la penso diversamente da tutti.
Vai.
Sì, squadra scarsa, allenatore. Lo scarso.
Non ho detto scarso. Viene da
dire. Dire la società che non capisce niente di calcio. Però con 14, minimo 14 errori contro di noi, saremmo minimo secondi. E noi ce la prendiamo con allenatore e giocatori. Gianni da Canicattì.
E io rispondo velocemente, flash, non prendete, non è nei vostri confronti. Se noi ci lamentiamo di 14 errori, ci sono squadre che si lamentano per 15-13 errori. La classifica resta uguale. Andiamo avanti con un altro vocale. Non so se ho reso un po' l'idea.
Buongiorno Antonio, sono Fausto da Torino.
Ciao Fausto.
Io sono concorde assolutamente su quello che hai appena detto, sulle criticità e sui limiti palesati da Comolli. E poi però... Comolli ha lavorato effettivamente poco e magari male, e quindi ben venga mandarlo via prima che i danni diventino ulteriori. Però è anche vero che, guardando proprio il nucleo centrale, lo zoccolo duro dei nostri giocatori,
assolutamente,
qui c'è gente che 4-5 anni, Cambiasso, Locatelli, McKennie, Bremer stesso, e Vlahovic su tutti, che ci regala stagioni come queste, e quindi secondo me, e non vengono mai sostituiti o rimpiazzati, perché sembra impossibile essere in grado di trovarne di migliori, non che non ce ne siano, e che noi non siamo più capaci di trovarli. E quindi come si risolve questo problema? In una stagione sola non si risolve, ce ne vorranno un bel po' per dare un giro, e non so come la pensi tu.
Esattamente come te, ti faccio i complimenti, ma non perché la pensi come me, perché ha un senso il ragionamento, prima di tirare in ballo l'erba alta di Torino, le luci di San Siro o qualcos'altro. Puliamo prima in casa nostra, togliamo le scorie e poi vedrete che i problemi sarebbero molto meno. Bisogna individuare i dirigenti di calcio che sappiano fare che centrati per un progetto bianconero a Torino in Serie A, tanto per essere chiari. Personaggi come Comolli vanno bene affiancandoli a questi uomini, ma la decisione deve essere presa da uomini non che abbiano non le bandiere juventine, meglio ancora, ma da gente che ragiona con una mentalità calcistica. Quando vedo società che puntano a uomini di marketing, io andrei a fare i conti anche lì, al marketing, ai costi dei social, se costano almeno quanto un giocatore, ma lì non ci dicono mai, non ci danno mai le indicazioni. Quindi impariamo a spendere i soldi meglio, o controlli anche meglio la proprietà, che è convinta di scegliere sempre il meglio, o di voler cambiare, di europeizzarsi. Secondo me è un percorso un po' più lungo, altrimenti saremo gli Stati Uniti, saremo l'Iran, saremo un altro paese, no? Tanto per intenderci. La penso esattamente come te. Uno sguardo a tutto mercato web. In primo piano, Juve salda la posizione di Spalletti in panchina. Il tecnico gradito a Chiellini. Ma non a Comolli. Ma allora Chiellini e Comolli, come hanno agito quest'anno tra di loro? E questo è un altro punto. Non è che chi è più amico della proprietà ha ragione. Bisogna scegliere il meglio per la squadra. Juventus, manca la personalità. Servono i leader nei momenti cruciali. da Giuseppe Giannone alla firma di Massimo Pavan. Juventus, il futuro di Comolli e Embilico dopo una stagione deludente. Massimo Pavan, l'analisi di Canovi, dirigenza Juve non crede nei progetti, questo l'esclusiva di Tutto Juve. Grazie Manuel, perché la stai proponendo. Vi ricordo sempre, noi non passiamo dall'intelligenza artificiale, noi passiamo dai ragionamenti sulla radio, su Tutto Mercato Web, su Tutto Juve, ovunque, sul nostro gruppo. Quindi basta aprirlo, basta scaricare l'app, basta leggere, basta neanche mettere, si può anche evitare di mettere mi piace, basta leggerlo e farsi un'idea magari più corretta, non perché leggete solo noi, più corretta di quella che si può avere senza fattori utili per la conoscenza. Sta alzando la mano il nostro Manuel, è arrivato qualcosa. Fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve e personalizza le tue notizie. Eccolo qui e fatelo.
Vale per tutti i siti.
Vale per tutti i siti, perché ci troviamo di fronte a un bivio. Se volete scegliere, non dovete andare a votare, non dovete andare, dovete leggere e cercare la credibilità, l'affidabilità, avere anche un po' fiuto nel raggiungere siti non a voi cari, perché siete juventini, anche, non solo, magari Tutto Juve, Bianconera News. Fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve e personalizza le tue notizie. Se una fonte preferita, e se siete all'ascolto, Radio Bianconera è una fonte preferita, gridatelo, uscite dal balcone e gridatelo. Abbiamo ancora un vocale? Andiamolo ad ascoltare, ce ne sono diverse.
Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo.
Ciao, allora, ciao.
Secondo me l'errore a monte è stato di prendere Comolli, cioè uno straniero che potesse capire il calcio italiano, cosa che ovviamente non si è verificata, non si è per niente ambientato, non sa neanche parlare in italiano dopo un anno, questo è, ma non capisce secondo me ancora le dinamiche del nostro calcio. Detto questo, è stato un errore anche prendere Spalletti, perché era già un allenatore seduto sul divano, come dico io, in pensione, e che quando ha sentito che la chiamata della Juve non gli sembrava vero di poter dare una svolta a una carriera finita male con l'esonero dalla nazionale. Quindi ha accettato per quel motivo, perché voleva completare meglio, diciamo così, il suo ciclo nel calcio. Ed è stato un errore. Noi dovevamo partire con un allenatore che conoscesse le dinamiche interne, le dinamiche della nostra Juventus, che sappia che quando deve scendere in campo i giocatori dal primo minuto devono giocare con la garra, cosa che non si verifica
in settimana
mai
già, con in allenamento.
Non si è mai verificato, guardi le ultime partite.
Sono d'accordo con te, quella garra la devi vedere anche in settimana. A mio avviso noi rendiamo quanto produciamo in settimana e troppe volte ci si è accontentati per trascinare il proprio successo, la propria poltrona, il proprio divano, come dici tu. Attenzione, Holm, João Mario si va verso un rinnovo dei prestiti. Abbastanza scontato, mi sono esaltato per poco, non puoi fare molto. E tra i due, in questo momento, mi è utile di più proprio Holm. Sempre che stia benissimo, ma l'avremo controllato in 6 mesi? Assolutamente sì, ed è per questo che potrebbe giocare anche il derby.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, eccoci. Allora, ciao ragazzi, la FIGC ha anticipato l'apertura del mercato al 29 giugno per permettere ai club di registrare plusvalenze prima della chiusura del bilancio del 30 giugno. Ma non erano proibite le plusvalenze solo per una squadra, Valerio da Gran Canaria? Sì, estremizzando, sono d'accordo con te che c'è quel problema lì. Ma la plusvalenza è già solo perché prendi un parametro zero, ecco. Un parametro zero, David, e lo rivendi l'anno prossimo. Quella plusvalenza lì la metti al 20 gennaio, perché molti bilanci chiudono al 30. Quella classica, poi non spiegano mai bene il tutto. La Juventus non ha fatto niente di illecito, lo ripetiamo. Incideva solo per un 4% del suo bilancio, la sommatoria dei miliardi di plusvalenze. Perché? Perché ha lavorato, perché ha tanto materiale. E dico, anche purtroppo di quel materiale non è mai riuscito a tenerne uno in prima squadra. Questo, da questa domanda vorrei uscire anche fuori dall'equivoco, se qualcuno mi desse una risposta. Perché forse siamo nelle condizioni generali del calcio, tolto i grandi campionati, che l'anno prossimo, in questa situazione, con qualsiasi direttore generale, io, un giocatore della Next Gen, lo dovrei vedere in pianta stabile alla Juventus. Uno che c'è, uno che è stato acquistato e che è andato in prestito, uno che arriva, che ha fatto esperienza in Serie B. Lo piazzo, no? Il Sorrentino, l'Ivano Sorrentino che saluto, spesso ci ascolta e che da un po' che non sento, giocava in primavera, non c'era la Next Gen, ha fatto il periodo, ha fatto il suo esordio, si è giocato le sue carte. Chi abbiamo visto nell'ultimo periodo? Chi abbiamo visto? I primi problemi di Thiago Motta nascono a Lecce quando gli dicono di portare dei giocatori della Next Gen e lui sbuffa. Questa è la verità. Ironizzando poi in conferenza stampa. Spalletti, Tudor, dove li hanno presi quelli della Next Gen? Allora, o non valutano o non meritano, oppure quel serbatoio è utile solo come spot pubblicitario. Ormai bisogna dire le cose come stanno, altrimenti dimostrateci il contrario. Spalletti, direttore, quando Marotta arrivò all'Inter, Spalletti era l'allenatore con 2 anni ancora di contratto. Bene, non ci penso un momento. Esonero a fine campionato, l'allenatore toscano per assumere subito Conte. Ci sarà un motivo, non crede? Sì, dipende da chi sceglie. Penso che in questo momento Conte sia più indirizzato e votato al ritorno in nazionale. Vuol stare un po' più tranquillo, glielo chiede anche la sua famiglia e ha tempi un po' più dilatati lì. Mi parlano di un Thiago Motta. Ecco, questo l'ho scoperto stamattina dai giornali, onestamente. Non mi ricordavo questo particolare, nessuno me l'aveva accennato ed era l'ultimo dei problemi. Anzi, quando hai troppi problemi non sai mai qual è il primo da prendere. Thiago Motta, ancora un anno di contratto. Se n'è stato tranquillo a studiare il calcio. C'è il Porto interessato a lui, ma c'è anche la Lazio. Mi dicevano che c'era anche l'Atalanta. Io la vedo difficile per come ho vissuto in prima persona il rapporto, in prima persona io, vedendo alcune situazioni, giunto lì Motta, ma nel calcio ci si dimentica tutto. Lui intanto ha aspettato. Eccolo qui, l'ex Thiago Motta piace alla Lazio per il post Sarri. Sarri che potrebbe essere richiamato dal cuore di Napoli o dall'esperienza con Giuntoli all'Atalanta. Do che è la sua dimensione giusta, è la sua dimensione giusta, coi giovani, a quell'età, così si fuma le sigarette quando vuole. A Napoli c'è una parte di tifosi che non lo vuole, e posso capirli, perché tutti amano Napoli e poi... accettano qualsiasi cosa, l'estero e poi anche la Juve, ma anche la Juve che ha chiesto a Sarri, però è l'unico è l'ultimo scudetto che abbiamo vinto. Al di là di questo, dico che ho scoperto appunto che lui se ne poteva stare, Thiago Motta, tranquillo ad aspettare il suo momento, la scadenza del contratto, qualcuno l'aveva cercato, campionato francese da quello che so, eccetera. No, si poteva permettere di stare a casa a studiare, ha studiato tanto, mi dicono, ha visto tante partite, ha girato molto in Francia, in Italia, in Spagna, per andare a vedere le partite. Lui tra l'altro vive in Spagna, quindi gli è anche più comodo. Ma a quel punto ancora un anno di contratto, ma c'è una clausola che non conoscevo e ve la faccio mia, ve la faccio vostra, e facendola anche mia, che nell'ultimo anno, cioè il 1 giugno, la Juventus può dargli praticamente la metà dello stipendio, una penale, cioè una penale, perché avrebbe potuto riprenderlo, avrebbe potuto dargli tutto subito, invece se l'è tenuto lì, ha diluito mese a mese lo stipendio, ma a giugno, allo scattare dell'ultimo anno di contratto, in modo unilaterale, la Juventus, pagando la penale prevista dal contratto, mi dicono una metà. Mi dicono, dettagli non li conosco, non li vedrò mai, in media una metà dello stipendio che gli devi. Glielo dai subito e lui a quel punto è libero e la Juventus non avrà più il peso dell'allenatore. Perché a qualcuno era passato anche in mente: magari abbiamo sbagliato con Thiago Motta, ce lo riprendiamo, ce l'abbiamo a contratto. Da questa mossa capiamo che non sarà così. Spalletti, trovare un altro, la dimensione giusta sarebbe Palladino. Troverebbe il consenso con tutti i tifosi, di quelli pronti. Il Brambilla, alzandolo di grado, conosce quelli della Next Gen. Due li devi prendere lì, due te li prendono in base a quello che serve e poi fai il tuo campionato da squadra che vuol vincere lo scudetto, squadra che lotta fino all'ultima giornata per il primo o secondo posto, squadra che fino all'ultima penultima giornata gioca per il terzo o quarto posto, squadra che può accedere senza problemi. Avrei dei dubbi vedendo cosa è capitato sempre all'ultima giornata la Juventus arrivare al massimo in Champions League al quarto posto, e anche quest'anno sarebbe così. Come la pensate? E soprattutto Juve, vedete similitudini con la Roma e il Milan, cioè allenatori contro i dirigenti? Cosa sta capitando? Mi fai ascoltare un po' di vocali e poi ci concentriamo sul Toro. Col Toro la vinciamo? Siete convinti? Vedremo una squadra cattiva? È un ragionamento da provinciale. Fossimo almeno dei provinciali, fossimo stati almeno un po' di provinciali, non avresti perso contro la Fiorentina.
Ciao direttore Mariano. Ma che problema ci sarebbe se venisse allontanato come lì? Cioè, torneremo a novembre, ci ritroveremo a novembre a ricominciare tutto da capo? Ma perché ha costruito qualcosa quest'uomo?
No, sto parlando, ma quando hai parlato qualcuno... di novembre, ferma, ho parlato di l'allenatore. Non se mandi via con Molli, che non avrei neanche preso. Se non dai le giuste garanzie, tu cacci con Molli, lasci Spalletti, che voleva sei uomini, e non glieli compri. Questa è la mia riflessione. A novembre siamo qui a parlare delle stesse cose. Adesso ti ascolto, così magari hai compreso meglio la mia
per
spiegazione.
Per caso ha sentito la mancanza di Giuntoli in questa stagione?
Vedi che allora hai sbagliato proprio il tiro.
Cioè, qua non parliamo di sostituire figure importantissime nella società, che hanno reso zero e addirittura hanno creato dei danni. Giuntoli e Comolli.
Perfetto.
Il proprietario, quello non lo possiamo sostituire. Quello non si può sostituire ad oggi. Quindi colui che ha voluto questi due personaggi a guidare la Juventus
non lo puoi sostituire.
L'errore principe non può essere sostituito.
È chiaro, però non hai capito la premessa. Però non hai capito la premessa. Io parlavo di Spalletti, perché è vero che puoi mandare chiunque, anche chi fa bene. Ma se ragioniamo così, amico mio, intanto parlavo di Spalletti. Se non gli fai il mercato che vuole, bene o male, sei quello di quest'anno. La fiducia, certo, se le meriterebbe di più di chiunque altro. Ma secondo me c'è il rischio che a novembre parleremo d'altro, in certe condizioni. Primo. Secondo. Con questa premessa che fai, non avevi semplicemente sentito, non mi ero espresso bene sull'interessato, onestamente. Spalletti non ci ha portato in Champions, quindi può essere una forzatura. Se Spalletti non ci ha portato in Champions, ha lavorato non bene. Penso che su questo non ci sia ombra di dubbio, ma magari si può avere la fiducia. Io però ho fiducia che mi spiegherà come sono cambiati i derby da quando eravamo bambini, io e lui, Andrea Pavan, Tutto Sport, buongiorno.
Ma buongiorno a voi, cos'è che mi hai chiesto? Il derby?
Il derby. E io l'ho chiamata per il derby, io aspetto due derby per tirarla in ballo nei miei ragionamenti e lei non sa cos'è il derby, l'ha dimenticato, ha perso la memoria?
Io sapevo cos'era il derby, ma adesso... sento qualcuno che lo chiama il perdi.
Chi lo dice? Mi dica subito chi lo dice che attacco il telefono.
Lo dicono la maggior parte dei tifosi del Toro. Del resto, ascolta, c'è una cosa che mi fa veramente, non so se ridere o piangere, quando, siccome per lavoro leggo spesso i commenti dei tifosi juventini nei vari siti, nei vari forum, in relazione alle partite, spesso mi capita di leggere, ecco, adesso questi Granata che fanno delle stagioni penose e poi aspettano soltanto il derby per tirar fuori la grinta, perché per loro è la partita della vita. Io vorrei dire, ma ragazzi, ma che film avete visto negli ultimi 20 anni? Vi ricordate quando il Sassuolo veniva chiamato Scansuolo per presunti, come dire, per una presunta gentilezza nelle partite contro la Juventus tanti anni fa? Andate a guardarvi le statistiche del Sassuolo contro la Juve negli ultimi anni al confronto di quelle del Torino sembrano quelle del Real Madrid. E non esiste una squadra negli ultimi 20 anni che abbia fatto così pena contro la Juve come il Toro. E ogni tanto per fare una battuta, ma fino a un certo punto ricordo che la Juve giocò una partita amichevole precampionato qualche anno fa contro il Lucento, sì. e riuscì a perdere. Allora dico che anche le statistiche del Lucento nel derby sono migliori di quelle del Toro.
E questa è la premessa. Andrea Pavan, perché così adesso rivestiamo, prendiamo la penna, la giacca, la cravatta, in un anno speciale per il Toro. Io ci tengo anche a ricordarlo che 50 anni fa, anche lì sono passati tanti, tanti anni, però vedo quelle facce di giocatori che hanno vinto l'ultimo scudetto col Toro, se ne sta celebrando l'evento a Torino con diverse iniziative, però vedevo facce, quelli del Toro dicevano da Toro, ma vedevo anche quei derby dove era difficile primeggiare per il Toro / per la Juve. Ma guarda, questione di qualità, Andrea Pavan di Tutto Sport.
Questione di qualità calcistica sicuramente, perché il Torino è stato sempre a volte anche un po' in maniera come dire, banalizzata, un po' retorica, come la squadra della grinta, ma ragazzi, il Torino del 1975-76 era una squadra di giocatori di calcio sopraffini, e lo è stata a lungo in quegli anni lì, che peraltro sono quelli che sono coincisi con il mio appassionarmi alle vicende della squadra del Toro e del calcio in generale in quel bellissimo catino che era il vecchio stadio comunale. Sai, ci sono state parecchie celebrazioni, praticamente tutte belle. Mi picco di dire che la nostra, fatta da Tutto Sport insieme al direttore Vaciago e al collega Bonetto, è riuscita particolarmente bene. Un'ora e mezza di podcast che adesso si può trovare su YouTube e che invito anche i tifosi juventini a guardare, come noi e come io ho guardato più volte quelle dedicate alla Champions Juventina del 96, perché sentir parlare oggi quei giocatori, oltre che divertente, può essere molto istruttivo. Ti posso dire che forse la celebrazione meno riuscita e meno sentita e anche meno partecipata è stata proprio quella organizzata dal Torino Football Club di Urbano Cairo, che intanto è riuscito ad avere soltanto una piccola parte di giocatori in rappresentanza, e già questo significa molto, perché se anche degli ex giocatori di 75-80 anni non
prendono le distanze,
ecco, è un segnale che non va sottovalutato, l'ennesimo segnale di questi anni tristi per il Torino, però molto significativo. E non so come dire, a me ha fatto più tristezza che altro quella cosa. Avrebbero potuto e dovuto celebrare questi ragazzi, che io continuo a chiamare ragazzi, in maniera diversa, in maniera molto più degna e calorosa. Del resto, anche come è ridotto oggi lo stadio ex comunale rispetto a una volta, dà un po' il senso di quanto sia cambiato il calcio e di conseguenza il Toro. Mi verrebbe da dire anche la Juve, perché ricordo benissimo ovviamente la Juve di quegli anni, che era una squadra formidabile e che ogni tanto andavo a vedere anche quando non giocava contro il Toro. Ricordo che anche l'avvocato Agnelli andava a vedere il Torino ogni tanto giocare quando non c'era la Juve, perché diceva: a me piace il bel calcio. E tornando al discorso di prima, anche questo era un segnale importante di stima reciproca. Ricordiamo peraltro che quelli erano giocatori che, a parte qualche caso particolare, mi viene in mente un nome solo, Bettega, erano spesso amici tra di loro, tant'è che molti a trovarsi a casa a mangiare, hanno fatto padrini da battesimo o da cresima o da comunione per i figli, testimoni di nozze
anche. C'è qualche caso, adesso non lo ricordo, magari lo ricordi tu, Andrea.
Mi pare Castellini Zoff,
esatto. L'ho letto proprio, esatto, sulle colonne del Tutto Sport, esatto. Grazie.
In generale loro tra l'altro avevano un'accortezza che era anche sintomo del rispetto che c'era per la gente, per i tifosi. Loro si vedevano serenamente durante l'anno, peraltro Torino è sempre stata una città, lo è ancora oggi, dove è difficile fare le cose di nascosto. Loro non facevano le cose di nascosto, se volevano andare a cena al ristorante assieme o al bar ci andavano, però nella settimana precedente i due derby questa cosa veniva stoppata e fermata proprio per rispetto dei tifosi e del loro sentire. E del resto mi ricordo quando Graziani ha detto: noi iniziavamo il campionato e quando facevano il sorteggio del calendario, che non è quella buffonata.
Lei si fa le domande e le risposte. Io sono già lì pronto con tutte le domande sulla punta della lingua, ma vedo che lei ci arriva prima.
Te ne faccio fare una, ma perché tu so che tu sei infingato, mi vuoi mettere in difficoltà, così ti anticipo. Dicevo, Graziani controllava con i compagni quando c'erano i derby, perché quelle erano le due partite che contavano più di qualsiasi altra e che il Torino doveva vincere o comunque onorare in maniera importante, e ci è sempre riuscito, non sempre a vincere, spesso a vincere, ma di sicuro sempre a onorarle.
Al giovanotto ragazzino, come hai definito ancora quelli dell'impresa del 76, Andrea Pavan di Tutto Sport, restituisco il favore, no? a un mio coetaneo fondamentalmente. Andrea, tornando però al campo, che partita può essere questa? Torino meriterebbe altri derby, sponda Toro e sponda Juve. Quindi che derby sarà? Perché sai che io ho paura della tripla? Cioè, sai che le triple una volta si giocavano per le partite che contavano? Beh, oggi mi sembra più da tripla questa che qualsiasi altra. Mi dici un po' come sta il Toro, come sta la Juve, così mi dai un giudizio anche su questa stagione. Guarda, delle torinese.
Come sta la Juve lo sapete meglio voi di me. Io l'altro giorno ero al Salone del Libro e ovviamente per questioni di lavoro mi sono appartato in una zona tranquilla col telefono per guardare Juventus Fiorentina. Ragazzi, ho provato, non so se la tristezza sia la parola giusta, ma sconcerto sicuro, perché tutto immaginavo, tranne che la Juve, peraltro rimessa anche un po' all'onore del mondo da Spalletti in questi mesi, potesse arrivare all'appuntamento decisivo della sua stagione, vorrei dire no, vitale, perché la Champions per la Juve è vitale, non è importante, qualcosa di più, potesse arrivarci in queste condizioni ancora più psicologiche e mentali che non fisiche. Veramente uno spettacolo spiazzante. E adesso la Juve, tra l'altro, che non dipende soltanto dalla sua prestazione, dal risultato nel derby, ma dipende da quello che faranno le altre, quindi potrebbe anche non bastarle la solita vittoria nel derby di questi anni. Paradossalmente, mai come in questo momento, un Torino degno, un Toro degno di tale definizione dovrebbe andare ad azzannarla la Juve, perché le condizioni mentali e di classifica sono tali per cui la Juve potrebbe anche, di fronte a una difficoltà, per esempio un gol preso anche per caso all'inizio, potrebbe anche sfaldarsi. Non so se i ragazzi del Toro di oggi abbiano questa personalità per rendersi conto di come mai come adesso il momento per loro sia favorevole per cercare non di riscattare una stagione che non è riscattabile, perché è la solita stagione penosa del Toro, che naviga intorno all'undicesimo, dodicesimo posto e a gennaio già non ha più alcun obiettivo. Però potrebbe dare un senso, se non altro, all'essere Toro, soprattutto a quest'ultimo Torino di D'Aversa, che è stato rimesso un po' in sesto, almeno dal punto di vista dei risultati, niente di eclatante, alcune partite inguardabili, però con un qualche rispetto almeno del risultato, battendo le squadre che erano alla sua portata, non sono molte, ma almeno quelle è il caso di batterle. D'Aversa ci è abbastanza riuscito, il Torino è un po' meno sbracato di qualche mese fa, e poi insomma almeno le partite, cioè, ecco, quelle che ha perso non le ha perse in maniera invereconda, indecorosa, come accadeva fino ai tempi di Baroni, ecco. Quindi hai ragione, paradossalmente davvero era un modo di dire una volta, partita da tripla che sfugge ogni pronostico, forse quest'anno potrebbe davvero essere una partita da tripla, ma ahimè per debolezze delle due squadre, non per virtù e non per merito.
Dai, diciamo, invitiamo i tifosi della Juve e del Toro, quelli sani, quelli che vorrebbero prendere in giro un amico, un collega, un Andrea Pavan qualsiasi e viceversa, di andare allo stadio, di chiamarsi, di telefonarsi, di prendersi in giro di fronte magari al risultato che capiterà. Ti lascio solo più commentare, l'avete ripreso oggi voi di Tutto Sport, il commento del sindaco di Torino Lorusso. La città merita di tornare protagonista nel calcio. Toro e Juve falliti gli obiettivi, al di là della verità. Ultima domanda per Andrea Pavan della redazione di Tutto Sport. Quanto tempo serve a questa città e ai due club, e cosa serve ai due club per tornare protagonisti nel calcio che conta?
Allora, al Torino non serve, non c'è un tempo. Al Torino serve cambiare società, che potrebbe essere tra un mese come tra altri 20 anni. Quindi non riesco a vedere nella situazione attuale, perché ragazzi, sono 21 anni che c'è Cairo alla guida del Torino, in 21 anni sono una vita calcisticamente parlando e non soltanto, quindi se ci fosse stata realmente l'intenzione, non dico di riuscirci, ma almeno di provarci, il tempo ci sarebbe stato, per cui non nutro più alcuna illusione, convinzione che questo possa accadere con lo stato attuale delle cose. Poi, per carità, nel calcio moderno dei fondi e degli avventurieri, degli speculatori, come dicono alcuni tifosi del Torino, cosiddetti accontentisti, potrebbe anche capitare di peggio di Cairo, ma siccome io ritengo che i mali del Toro non siano soltanto legati ai risultati, bensì a tutta una serie di altre peculiarità granata che oggi e da troppo tempo non vengono coltivate, ritengo che bisognerebbe ripartire forse da quelle prima ancora che dal comprare qualche giocatore buono, che tanto, ribadisco, con Cairo si prendono sempre le scartine o i giocatori a fine carriera. Per quanto riguarda la Juve, Spalletti, che in questo momento è, o quantomeno sembra, l'unica figura realmente salda del cosiddetto progetto, lui in testa ce l'ha già dall'anno prossimo, avrebbe già voluto riuscirci in qualche modo quest'anno, ma il concetto di instant Juve è ben chiaro nella testa di Spalletti, probabilmente anche di Elkan, cioè quello di prendere subito dei giocatori già fatti e finiti, magari non giovanissimi, che però possano consentire alla Juve, non dico di lottare subito per lo scudetto, anche se sapete benissimo che la Juve che non lotta per lo scudetto è un'anomalia nel calcio italiano, ma se non altro da non arrivare al punto di doversi accontentare dell'Europa League. In questo momento però ci si ritrova a fronteggiare in casa bianconera una situazione di incertezza legata al futuro, perché imbroccassero una volta il manager giusto, il dirigente giusto, siamo già qua dopo un anno a prefigurare un addio,
un azzeramento nuovamente.
Ma ragazzi, cioè non lo so, forse una sequenza di flop del genere su questo fronte io onestamente non me la ricordo.
Una battuta davvero, un giocatore della Juve che piace ad Andrea Pavan e un giocatore che Andrea Pavan del Toro vedrebbe alla Juve un giorno, ma apriamo un Pavan mercato.
Mamma mia, guarda, mi verrebbe da essere banale.
Non ce ne sono.
No, vabbè, Yıldız è molto bravo, ragazzi, però anche lui adesso sta patendo questa situazione, e l'Yıldız che non ho visto l'altro giorno mi ha veramente inquietato. Però se ti devo dire, un giocatore che ogni tanto ho visto e trovo insomma che davvero dia del tuo al pallone, come facevano quei ragazzi che ricordo bene 50 anni fa, sì, che se ero bimbo, è assolutamente Yıldız. Ogni tanto mi fa suscita, non dico ammirazione, ma tenerezza con Seisao, Chico, perché è un po' sconclusionato, raramente porta a casa il risultato, però vedo sempre che davvero gioca
un calcio che piace ad Andrea Pavan, lo so perché ti ho affrontato tante volte nei derby giornalisti. Un giocatore del Toro che emerge soprattutto, chi è?
Mamma mia, no,
sta ridendo anche il nostro tecnico,
Perché, ma perché mi vuoi far dare
un giocatore Pavan giocasse nel Toro, chi sarebbe? Te la complico sempre di più.
Quello di oggi, Pavan oggi farebbe l'assistente, tipo farebbe il pinsoglio in panchina.
Lo sappiamo, ti viene bene, ma il giocatore che emerge in questo Toro, che merita di restare, da cui ripartire l'anno prossimo.
Ma tu sai che faccio veramente, guarda, ti dico Ilkan, non perché sia un giocatore particolarmente brillante, ma mi sembra che abbia la faccia di un ragazzo su cui si può provare a investire e a costruire qualcosa. Mi sembra una faccia da, se lo spurghi, lo estrapoli da questo contesto, è una faccia che potrebbe stare sulle figurine di quei tempi. Le altre faccio un po' faccio un po' fatica, onestamente.
La stessa faccia che vedevo quando lo incontravo in Piazza d'Armi prima e dopo i derby, Andrea Pavan. Lì è nata un'amicizia tra Juve e Toro eterna. Ciao Andrea Pavan, Tutto Sport, leggetelo dopo il derby, vediamo cosa ci dirà. Ciao Andrea. Buon derby a tutti, buon perdi a tutti, buon perdi a tutti, come l'ha definita lui. Grazie Andrea Pavan, un amico, ci incontriamo, ci prendiamo in giro. Io ho lo spirito del derby, ve lo volevo trasmettere proprio così.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, mi arrivano poi consigli dalla nostra regia anche, no? Giustamente una percezione giusta, la traduco e parlo col mio tecnico, con la mia coscienza, che poi è il mio tecnico qui in regia.
Sono l'intelligenza superficiale.
L'intelligenza superficiale, tutti noi l'abbiamo, è quella che ci costava meno. E detto questo, mi ricorda un po' quello che è capitato con quando veniva a mancare da parte della squadra la fiducia nei confronti dell'allenatore. Mi sembra in questo momento che la fiducia di Spalletti, un po' della società, un po' della squadra nei confronti di Comolli, anche dopo le cose che sono state dette lunedì. Racconto della giornata di lunedì, dopo il brutto KO con la Fiorentina, si parla di un discorso, no? Alla squadra, ce lo raccontava anche Tutto Sport. Presente Comolli, Chiellini, Ottolini, Modesto, un discorso duro da dirigente d'azienda più che da uomo di calcio. Ecco, si torna poi sempre lì, d'azienda. E penso l'azienda ti dica: come facciamo a pagarvi gli stipendi? Avete perso l'occasione per... È molto rischioso, perché poi Manuel mi riporta... lui è convinto che andiamo in Champions. E io sono contento di avere la seconda... l'altra faccia di Radio Bianconera porta anche il nome di Manuel o di quelli come Manuel.
Secondo me qualcosa succede.
Qualcosa succede. Secondo me è un bel casino quel che succede. Potremmo dire. Perché può essere tutto dipendesse da noi. Ma non dipende solo da noi, e quindi ho paura che anche... Cioè, ho paura veramente che Milan e Roma possano vincere subito. Mamma mia, ho visto un gol... del campionato passato, perdonatemi, campionato spagnolo da ufficio indagini, un gol, il portiere che fa finta di tuffarsi e butta la mano dietro quella che sarebbe arrivata agevolmente sul pallone. Ma al di là di questo, cioè, io davvero sarei preoccupato se vedessi, perché è tutto vero quello che dite su Spalletti, ma sarei e ripartirei da Spalletti. Però a Spalletti gli verrà detto che il mercato che sogna senza Champions, che ha perso anche lui, non ci sarà. Quindi si dovrà dare una mossa in più. Ricevuta la fiducia, andiamo avanti. Sposti la casella di Comolli e andiamo ancora più avanti. Perfetto. Ma poi quando sei due caselle avanti, c'è una stagione poi da giocare in un modo diverso. E torniamo alla squadra, vero. Però, al di là di Locatelli, a me sconvolge anche che un dirigente come Chiellini, io non ce l'ho con tutti in questi giorni, però... un dirigente della Juventus, dall'alto del suo cognome, Chiellini, con poca esperienza, tantissima in campo, non può dire che la Juve si vive alla giornata. Perché se io, giocatore, sento quelle parole lì, si vive la giornata, e vabbè, vedi, mi è andata bene. Ho preso 4, ma vedrai che domenica 8. Sì, ma non è più nelle tue mani. Io mi aspettavo un discorso molto più duro anche da... parte di Chiellini. Sentire che la Juve vive la giornata, penso che forse quella frase sia stata ripetuta troppe volte anche durante questa stagione. Paga l'inesperienza, non butto via Chiellini, ci mancherebbe, sarebbe pura follia. Ma se Roma e Milan vincessero domenica alle 20:45 in contemporanea, quindi preparatevi, finiremo a luna di notte, Spalletti verrà a luna di notte, secondo me sabato non parla, se lo conosco un briciolo, e se conosco un briciolo anche la comunicazione Juve, ma potrei essere smentito. Se la Juventus passa in vantaggio, cioè la Juventus dovrebbe passare in vantaggio prima di Roma e Milan, avete capito il concetto? Passano in vantaggio Roma-Milan, vincono 3-0, noi dobbiamo andare a vincere 4-0. E mi presento così da Gianluca Can. altrimenti in giorno del cane io non ti ascolto neanche il giorno dopo, prendo la decisione senza ascoltare nessuno, altrimenti o continui o dai le dimissioni, parte dall'allenatore. Questa è la forza di una società, ne sono convinto. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Andiamo con i vocali, poi andiamo da Tutto Juve. Mi raccomando, mi fai rivedere di Tutto Juve come fare, come è stato spiegato molto bene sul sito, di mettere Tutto Juve, di mettere tutto Mercato Web tra i preferiti. Tra i preferiti, ecco, ce lo fa vedere Google. Andate su Google, cercate fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve, tutto Mercato Web e personalizza le tue notizie, naturalmente anche Bianconera News, ovviamente, ma di questo saremo più corretti e aggiungeremo quello che c'è da aggiungere nel corso di queste settimane. Facciamo finire prima il campionato. Abbiamo l'ospite? Ce l'abbiamo? Tra i nostri preferiti c'è anche Tutto Juve e tra i preferiti di Tutto Juve c'è Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Ciao, ciao Antonio, buongiorno a tutti.
Buongiorno, oggi per parlare di derby o la sponsorizzazione Pavan, eh? Adesso sì. Tutto Juve, prima Andrea Pavan di Tutto Sport, ma non siete parenti, giusto?
No, no, no.
Assolutamente, no. anzi ben distanziati anche per il colore, della fede.
Meglio lui probabilmente.
Senti,
sta meglio lui,
ma lui l'ha chiamato il Perdi, non lo chiama neanche più derby. Tu come lo chiami il derby?
No, innanzitutto lo chiamo che all'ultima giornata non mi piace l'ultima giornata, perché forse il calendario non si poteva neanche mettere l'ultima giornata, però l'hanno inserito lì, quindi vabbè. No, io lo chiamo una partita che può valere tutto e niente questa volta vale tutto e niente, perché tutto può valere tutto se altrove succede qualcosa di bello, può valere niente se altrove succede qualcosa di brutto, o quello che in teoria da pronostico potrebbe succedere. Dipende se gli altri fanno la Juve con la Fiorentina, e se la Juve col Torino fa la Juve, perché io non lo so qual è la Juventus in questo periodo, non lo so.
Qual è la media della Juventus, Massimo? Intanto abbiamo aperto tutti i temi che lanci questa mattina in primo piano su Tutto Juve. Qual è la media della Juventus? Anzi, ti faccio la stessa domanda, Antonio Paolino, che ho fatto a Spalletti. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Il giudizio che lei, tu, dai alla Juventus quest'anno?
Ma allora, secondo me la stagione di quest'anno è stata un po', diciamo, vanificata forse dal Mondiale per Club, che non ha permesso di fare le cose come si dovevano fare, perché poi per quello è stato scelto forse Tudor e poi quello ha influenzato il resto. Però il problema di questa squadra è che è molto semplice, secondo me, molto semplice, ma forse neanche così semplice, però è che nei momenti decisivi di tutte le partite ti manca sempre qualcosa, come ti è mancato con il Galatasaray, sei arrivato lì vicino ma non ce l'hai fatta, ti manca sempre qualcosa con l'Atalanta, hai fatto una buona partita ma non ce l'hai fatta, e le partite che dovevi vincere, come quella qua Fiorentina, cosa che succedeva anche l'anno scorso, sei andato vicino, cioè vicino no, stavolta è fallito, l'anno scorso hai fatto col PSV Eindhoven. Quando questa squadra, non so, arriva nel momento della pressione, sbaglia. E questo è una cosa che ha capito Spalletti, quindi abbiamo capito anche noi, quindi o sono questi giocatori.
Ce lo diceva anche Thiago Motta, non so se ricordi prima della Coppa Italia, cioè vorrei tornare anche un po' più indietro forse, Massimo, questa è la cosa grave, non credi?
Sì, ma il problema è che si stanno alternando, no? Allenatori diversi, ma
bravo,
il problema rimane sempre lo stesso.
Bravo.
Quindi a questo punto il problema non è tanto degli allenatori, forse proprio dei calciatori. Poi chiaramente ci sono allenatori che si pongono meglio come Spalletti e qualcuno che purtroppo alla fine si pone male come Motta, perché poi Motta si è scavato tra virgolette un po' la fossa anche da solo,
vero, anche questo,
non buoni con la squadra, no? O qualcuno come Tudor che si pone male probabilmente verso non i tifosi, no, verso i giocatori no, ma verso l'esterno, no? Con delle dichiarazioni un po' forti che poi dopo l'hanno messo un po' contro tutti a livello istituzionale. E quindi io credo che i giocatori debbano prendere fare una bella presa di coscienza di qual è il loro valore, e poi è innegabile che all'interno di questa stagione si siano fatti le politiche suicide sugli acquisti, perché lo scambio Alberto Costa, uno dei migliori al Portogallo, del Portogallo, del Porto, campione del Portogallo, e João Mario, grida vendetta questo scambio, come il fatto appunto degli acquisti offensivi che nessuno ha reso come doveva rendere. Quindi tutta una serie di operazioni che non hanno portato quello che dovevano portare, e una Juventus che chiaramente si trova in una situazione di classifica al sesto posto, che mette in discussione tutto anche per la prossima stagione. Io quello che mi auguro è che la proprietà ancora una volta decida di fare un sacrificio e di non di investire, non di disinvestire su alcuni giocatori che sono importanti. Poi è chiaro che ci sono anche giocatori che sono definiti importanti che non stanno rendendo come giocatori importanti, purtroppo.
Massimo, per certi versi è una provocazione, no? Però vorrei capire. Io penso che la fiducia che andrà a chiedere, prendendosi anche delle responsabilità, molto onestamente, Spalletti alla proprietà la prossima settimana, perché il CAN è fuori per impegni di lavoro, fuori dall'Italia, porti a questo tipo di valorizzazione da una parte dell'allenatore che ha e di un progetto, ma anche a questo rischio. Te lo spiego. Spalletti senza Champions non può pretendere un mercato di un certo tipo, o forse gli verrà poi fatto, perché sai, la ricapitalizzazione, rispettando i parametri, chi ha i soldi lo può fare nel rispetto appunto delle regole. Ma se chiedendo la testa, sostanzialmente la fiducia, dicendo guardi, io ho una visione di questo tipo, forse non ce l'abbiamo fatta anche per questo motivo, l'attaccante, il mercato, l'incompatibilità con un uomo che dall'alto mi sembra un po' distante dalle vedute positive nei riguardi del nostro calcio, della Serie A, accetti l'incarico nel rispetto del suo contratto, ma che poi accetti anche dei compromessi che potrebbero lasciarlo nella stessa palude dei problemi di quest'anno. Non dico senza attaccante, torna Colomani, abbiamo risolto i problemi e siamo sicuramente in competizione per lo scudetto, per il secondo posto, per il terzo, o sempre tra il quarto e il quinto della Champions e dell'Europa League. Non so se ho reso l'idea.
No, ma hai reso perfettamente l'idea, perché purtroppo negli ultimi 4 anni la Juventus ha collezionato sempre 70-71 punti e sono cambiati diversi allenatori. Quindi tu non hai, cioè, non, la tua dimensione oggi è quella. Il problema è che è quella. E come fai a migliorare? Io non lo so, ma la tua dimensione è quella lì. È ovvio che secondo me all'interno della dinamica che c'è adesso della Juventus ci sono anche dirigenti che hanno fatto delle cose sbagliate, perché purtroppo secondo me Comolli non si è integrato minimamente, ma non conosce il calcio italiano e non è minimamente integrato nel calcio italiano. Io l'unica cosa che mi ricordo di Comolli quest'anno è la scenata con l'Inter e basta.
Che mi dicono che Jonel Kahn non abbia apprezzato quel tipo di atteggiamento. Non ha apprezzato con Allegri, non ha apprezzato con Comolli, tanto per essere chiari.
Sì, secondo me non ha apprezzato, però bisogna trovare un modo per farsi rispettare. Perché se quest'anno
questo è vero.
Non va in Champions League a colpe sue, ma mancano anche 10 punti. Perché la Juventus quest'anno in Champions ci doveva andare se avesse dato il suo da inizio campionato, e questo anche nella partita contro la Fiorentina c'è da ridire, perché la spinta di McKennie è assolutamente contestabile e i giocatori si devono un po' svegliare per farsi rispettare. McKennie che l'accetta così senza dire niente, non va a protestare,
il capitano che l'accetta passivamente, la Juve che l'accetta passivamente.
Barella andava a prendere schiaffi l'arbitro, metaforicamente parlando, chiaramente. Ma
qui torniamo al carattere, alla personalità, a come vivi la settimana.
Non ce l'hanno, e questo è gravissimo. È gravissimo il fatto che la Juventus non si faccia rispettare. La decisione al VAR di annullare quel gol lì, quella di Massa, ci può stare, però nel dubbio di tutta l'annata che ti hanno messo contro 10 decisioni su 9, 9 decisioni su 10, quel gol lì lo dai buono. Lo dai buono non perché, ma perché devi risarcire tutto quello che è successo. Quindi nel dubbio, quella valutazione lì, se avessero dato quel gol buono a Vlahovic, nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Se qualcuno delle altre squadre veniva a dirmi che l'avevano annullato, io gli dico, ma dovete stare zitti, perché col Verona ti hanno tolto 2 cose, con la Lazio ti hanno tolto 2 cose. Cioè,
sì, sì, ci sono delle criticità che, ne... no, che sì, è giusto elencare.
Nel dubbio,
yeah,
nel 50-50
ci rimette la Juve. 50...
Sì, sempre, sempre. E questa cosa non è accettabile, perché quest'anno, in un campionato che si va così punto a punto, quei 5-6 punti, che secondo me sono 10, contavano tantissimo. Cioè, perché ci sono le colpe anche della società, ci sono le colpe dei giocatori, e c'è la colpa dei giocatori quella di non farsi rispettare. E se non ti fai rispettare tu, io non è che posso, io, tu, tutti noi del mondo Juve ogni volta possiamo andare a dire le stesse cose, sembrare i soliti,
esatto,
scusa il termine, coglioni,
sei sentito, hai fatto bene.
Che andiamo a ripetere le stesse cose in giro come dei poveri mendicanti, oppure dei, diciamo, dei pastori che hanno la loro versione del calcio, no? Mentre poi i giocatori, nessuno si fa rispettare. Cioè, io non posso continuare a gridare le stesse cose, ma più di quello, cioè,
Massimo, hai toccato un altro, chiarissimo.
No, no.
Poi ti faccio ascoltare qualche messaggio che ci stanno scrivendo, ma immagino anche la chat di tutto Juve sia piena di messaggi simili. Hai notato, però, mi hai fatto venire in mente questa cosa. La squadra, vero, la qualità della squadra, è vero. Ma hai notato anche uno Spalletti nei confronti dei media, cioè molto più soft degli arbitri? Servirebbe.
Non mi è piaciuto. Ti dico la verità, non mi è piaciuto.
Ah, vedi?
Le dichiarazioni sull'Europa League non mi sono assolutamente piaciute.
Ma anche sulla squadra, sugli errori, cioè quest'anno, da qualche altra parte, avrebbe sempre sbraitato anche lui contro i poteri, il nord, il sud, la Juve, gli arbitri. Al di là di quella cosa che ha detto sull'Europa League, così come quella di Chiellini, giochiamo la giornata, la Juve deve giocare la giornata, viviamo la giornata?
No, la Juve non può, il problema è che la Juve ha fatto un punto con Verona e Fiorentina in casa, il problema è questo, oltre a quello degli errori di cui ci ho detto, che non ci doveva neanche arrivare in quella situazione lì, però il problema è questo, è del punto... Nelle partite con Verona e Fiorentina, una squadra retrocessa e una squadra che ha preso 4 palloni dalla Roma, ok? È anche la sua responsabilità. Cioè, lui non mi può fare dei discorsi di Europa League, va bene, cioè è un buon risultato, ma buon risultato cosa? Cosa è un buon risultato? Ricordiamo che questa, noi, in teoria, questa dovrebbe essere la Juventus. Il fatto che la Juventus non sia più la Juventus da anni, e quindi perché non riesce più a raggiungere degli obiettivi nonostante delle spese che sono paragonabili ad altre società top, è un problema, ma io a lui rivendico il fatto che i giocatori non vadano in campo con la bava alla bocca.
Certo. Ci scrivono da casa, Gabriel da Roma, Spalletti va confermato senza dubbi, il problema sono i giocatori, quanti ne possiamo cambiare, quanti ne cambieremo, cosa torna, mi ridisegni un po' la Juve, Massimo, no, tu dalla relazione di tutto Juve hai chiare le idee.
Io cambierei tutti quelli che non hanno la voglia di entrare in campo, e guarda, il problema non è tanto cambiare, è come far rendere quelli che hai, perché ci sono allenatori che... un giocatore che magari non rende arriva e lo fa diventare un giocatore di altro tipo. Il problema è la discontinuità, che McKennie fa una partita bene e poi quelle ultime le ha fatte male, e Illis quando ha rinnovato non segna più un gol, e non è che sto andando contro Illis, sto facendo delle semplici considerazioni, che la difesa si distrae, che il portiere non para, sicuramente cambierei il portiere, la difesa secondo me non è da cambiare. Perché forse vuoi cambiare Cambiaso, che spesso e volentieri si perde l'uomo, ma la difesa comunque, se vedi i parametri tra i tiri subiti e le conclusioni delle altre squadre, sei in linea con le squadre che sono nelle prime posizioni della classifica come rendimento difensivo. Quindi io la difesa non la toccherei, sicuramente non lascerei partire Bremer, ma non per altro, ma perché mi sembra l'unico che è over di livello rispetto agli altri, che quando manca la squadra va in difficoltà.
C'è il rischio? Massimo, c'è il rischio?
Il rischio c'è, ma soprattutto per volontà di Bremer. Io, se devo cedere, cedo Kelly, per esempio. Cedo Kelly e mi tengo anche Gatti, perché io non capisco perché. Cioè, quello che ha fatto con la Fiorentina di inserire Gatti e metterlo avanti, non capisco perché non l'ha fatto col Verona. Io certe cose non le capisco, poi sono io che sono limitato. Che poi è quello che ha fatto, cioè la Fiorentina, la Roma ha vinto con la Lazio 2 gol con 2 colpi di testa di un centrale, un Mancini. Cioè, noi non abbiamo un centrale da buttare dentro queste partite che ti
non lo so, mi mette tristezza.
Assolutamente. Alla fine il derby, come te lo immagini? Io ho detto che voglio vedere almeno lo stesso risultato positivo, fosse, di Milan e Roma. Cioè, vincono 3-0? Devo segnare prima di loro e vincere 4-0. Devo...
mettergli un po' di pressione.
Mettergli un po' di pressione, esatto.
Ma quello sì, se si può, assolutamente. Il tema è che, sai qual è? Che questa Juventus, quando va sotto di un gol alla partita, poi al massimo la pareggia. Io spero che entrino in campo con la cattiveria e convinzione giusta e che magari sfruttino anche il fatto che forse la pressione ce l'ha più il Toro, perché se perde anche il derby ha fatto una stagione molto negativa. Noi anche se vinciamo e gli altri vincono non ci cambia niente, però io questa volta la pressione la vedo più sul Torino. Perché...
Massimo, poi ti saluto, ma metti che Milan, Roma, Como stanno vincendo 6-0, quindi no, per noi sfuma tutto, accetteresti anche la sconfitta? Cioè, a quel punto vedi crollare l'obiettivo in campo a metà del secondo tempo, la partita diventa partitaccia e il tifoso dovrebbe accettare il risultato anche negativo? Io dico no. Massimo Pavan, tutto
no,
Juve,
no,
cosa dici?
No, ma la Juventus non può accettare il risultato negativo. Cioè, loro devono scendere in campo e fare il meglio possibile.
Con dignità.
Poi, sì, ma poi comunque io non credo che gli altri vinceranno 6-0. Come potrebbero essere partite che si tirano anche il Milan con il Genoa. Cioè, ha rischiato anche di prendere il gol alla fine del pari, quindi...
Siamo tutte lì, siamo quelle, Juve, Milan e Roma dall'inizio dell'anno sostanzialmente.
Ma
o no?
Sì, poi comunque anche il Verona è una squadra che se la gioca, quindi boh, vediamo. Non ho molte speranze, ma non ho molte speranze perché ce li siamo fatti del male noi da soli. Quindi se arriviamo sesti, siamo dell'Europa League, andremo a fare l'Europa League. Però questo non vuol dire che secondo me il progetto Juve deve essere ridimensionato. Fai una squadra l'anno prossimo. L'Europa League secondo me la affronti come la devi affrontare, consapevole che giocando giovedì e poi domenica rischi di perdere qualcosa, devi fare una squadra che la tua priorità deve essere il campionato l'anno prossimo. Non mi potete dire giochiamo l'Europa League per vincere, perché vorrebbe dire andare a fare schifo in campionato e poi ritrovarci ancora una volta a giocare l'Europa League l'anno dopo. L'anno prossimo bisogna dare la priorità al campionato e l'Europa League affrontarla come una squadra, magari sfruttando anche Under 23 o altro, però deve essere fatta una squadra veramente l'anno prossimo con della tosta, cioè che ha uno spirito diverso e che ha voglia di andare con un altro piglio. Questo deve essere la base, perché i tifosi sono veramente molto stanchi.
Sì, e lo sto leggendo e non ti ho interrotto, l'avrei dovuto fare ogni secondo. Massimo Pavan, tuttojuve.com, andate su Tutto Juve, è necessario che mettiate Tutto Juve, tutto Mercato Web tra i vostri preferiti, chiedendolo a Google come fare, perché è necessario che questo confronto, non solo una volta alla settimana con Massimo Pavan, ci sia quotidianamente con lui, con la nostra redazione, con i nostri collaboratori, con il nostro gruppo. Grazie Massimo, ci sarebbero mille domande, ma penso che tu abbia anche da fare. Ciao, buona giornata.
A presto Antonio, una
parte. A presto, lo sai. Secondo me le dimissioni in primis dovrebbe darle chi ha deciso i rinnovi di Yıldız, Spalletti e Locatelli, prima di avere la certezza del quarto posto. Lì ha spinto, su Spalletti ha spinto Chiellini. Di voi non capisco una cosa, ma questa radio è di John El Khan? Mai che dite niente a quello che sta distruggendo la Juve. Mi sembra che tu non stia ascoltando sempre, Mi sembra che con molta lealtà, sincerità, abbiamo toccato tutti gli aspetti. Poi ti ha risposto, ti rispondo intanto io, intanto ha speso 875 milioni e nessuno ha speso come lui. Male, ma male delegando le persone sbagliate. E mi accontento ancora, vorrei qualcosa di meglio, altrimenti basta andare lì con l'assegno, chiunque, della famiglia o non della famiglia, e cominciare a pagare gli stipendi. A me hanno insegnato a ragionare così. Poi dico un'altra cosa, lo stiamo anche dicendo. Poi dico anche un'altra cosa, contro quella Fiorentina, con o senza Manuel in panchina, tocca alla squadra vincere, e poteva vincere, anche con tutti gli errori di John El Khan. Avrebbe semplicemente allungato anche la vita della proprietà. Questa radio è libera e indipendente, e lo avrete capito dal primo giorno che è nata.
ed è quando c'è questo direttore. A tra pochissimo con la bacchetta. Pronti? Sta per chiudersi il passaggio
sono
a livello.
Bastonate.
Mamma mia, mi ha detto delle cose ieri, gliele farò dire oggi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Amici della chat, scrive Cici, anche se dovesse arrivare Conte, ci resta comunque una squadra scarsina. E c'ha ragione. Cioè, noi cambiamo una cosa, però ci rimane la squadra. Allora teniamo l'allenatore, ma resta sempre quella squadra. Senza Champions si è giocato il rinforzo, quello che sarebbe coerente con un progetto ambizioso, anche Spalletti. Questa è la teoria. Come vedete non difendiamo né Spalletti, no? Ma da lì si deve ripartire? Anch'io sono indifendibile. Anche dei vostri ragionamenti sono indifendibili. Però non è che puoi resettare tutto, buttare via tutto, ricominciare e avere lo squadrone pronto a vincere. Abbiamo sbagliato nel corso degli anni. Ci dobbiamo decidere a chiarire l'obiettivo, a chiarire l'allenatore adatto per quell'obiettivo. Perché il problema potrebbe restare questo. Riparto da Spalletti, che è ambizioso, gli tolgo con Molli, non gli compro i giocatori, e con questa squadra cosa fa? Con Vlahovic o con Kolomoani, che lo sostituirà. Che cosa facciamo? Ricominciamo a dire siamo da scudetto? Sogniamo lo scudetto, arriviamo a novembre, vediamo com'è andata l'Europa League. Ma abbiamo perso in Polonia, abbiamo pareggiato in Polonia. Oppure ci stupiranno e con questa squadra cioè qualcosa togli, devi rimediare con qualcos'altro. Con chi arriveranno dei nomi, e allora sembra quasi voluto, o che ci vogliano la proprietà, John Elkann, così l'amico è contento, no, che critichiamo anche John Elkann, che delega, magari ha delegato male, ma poi delegando i risultati li devono ottenere quelli che vanno in campo e l'allenatore. E alle ultime due giornate, se sei davanti agli altri, non puoi perdere il treno Champions. Non lo dovevi perdere. Se ragionassi io, provate a ragionare voi. Foste voi, il John Elkann sotto assedio. Provate. Non lo sto difendendo, dico, ho sbagliato le scelte. Non me ne intendo. Meglio di me sarebbe Andrea Agnelli. Vi dico che cosa pensa. Presentati, paga il conto, e inizia a pagare gli stipendi. È questo quello che pensa del cugino. Sei più bravo? Vieni, compra la Juve e agisci. Punto, è molto semplice. Il prezzo lo fa John Elkann, perché toglierebbe anche le spese retroattive, quelle pagate, strapagate in alcuni casi. Detto molto chiaramente. Perché certo che poi c'è un po' l'invidia. Non siete un po' invidiosi di vostra zia, di vostro cugino, di vostro fratello che è stato più bravo, più fortunato, ha sposato una ricca e di qua di là? Un po' lo pensano tutti nelle famiglie, in tutte le famiglie, no? Quello fa il giornalista, quello fa il meccanico, quello si è comprato la casa, quello si è... Quello si prende i meriti, secondo John Elkann, facendo bene, perché è bravo Andrea Agnelli, è strabravo. Dovrà diventare a essere bravissimo al comando della Juve dopo averla acquistata, se mai gliela venderà. Altrimenti se la tiene, è l'unica cosa, è il giocattolo che sta tenendo, giocattolo, lo dico con rispetto, che vorrà tenere per la sua dinastia, più juventina di lui, molto più di juventina, mi dicono. Questa è la verità, non è difendere o attaccare. Volete comprare Radio Bianconera? Volete diventare direttori? Volete dire la vostra tutti i giorni? Vi comprate lo spazio e parlate tutti i giorni e apriamo un dibattito, tanto per essere chiari.
Andiamo un po' anche da lei.
Mamma mia, mi frega sempre con questo momento. È vero, avrei delle cose da dire su questo, dipende anche da lei.
Scusi.
Cosa ha detto qui?
In che senso, scusi?
Ah, questo è un altro allenatore, quello nel pallone. Mi fai ascoltare
anche Canà, può mica mancare, certo, Canà.
Assolutamente, potrebbe essere la dimensione giusta. Va bene, scherziamo e portiamo rispetto. E porta anche tu, Antonio Paolino, rispetto per la nostra Juve. Openda per Krstović, farebbe questo scambio. Senza Champions, Openda lo si deve riscattare comunque? Sì, perché l'accordo di Comolli su Openda, perché mi vuoi far star male? Era, ti do 45 milioni alla squadra di appartenenza, con un prestito iniziale, mi sembra, di 7,5, il resto te lo do. Quindi gli dovremmo dire anche grazie. Te lo do a giugno, a patto di raggiungere il 12° posto. Cioè di essere tra le prime 10, mi dice qualcuno. Io sapevo, se la Juventus arriva tra le prime 12. Mi sembra davvero un'oscenità, eh? Forse un bambino all'oratorio, gli oratori li conosco molto bene, sono anche campione nazionale, del PGS, Polisportive Giovanili Salesiane al tempo, non avrei accettato quella condizione, non avrei saputo partorire condizione peggiore per farmi rifilare Openda. Rifilare, lo dico con un pizzico di mancanza di rispetto, ma tanto rispetto per quel giocatore, che non è da Juve, ma diversi non sono da Juve. Perché rinnovare McKennie, Locatelli, eccetera, eccetera? Perché prendere certi giocatori? La sommatoria fa la Juve di quest'anno. Punto. Ovvero una Juve che può competere per i posti dietro chi vince lo scudetto. Per essere buoni. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, poi quando ti vedrò al telefono ridere, scherzare con la bacchetta, vorrà dire che sarà il momento di passare la linea.
Salve direttore Paolino, Alfredo Varese.
Ciao.
Allora, io volevo fare una riflessione riguardo al nostro allenatore, che a parere mio non andrebbe cambiato, anzi, secondo me l'anno prossimo sarà un'altra stagione. Però volevo, cioè, mi dà questa impressione che non ha saputo preparare la partita contro la Fiorentina. Secondo me ha snobbato il fatto che la Fiorentina sarebbe venuta a Torino veramente con un coltello fra i denti. Loro comunque questa rivalità la sentono, per cui diciamo hanno giocato al 100%, che poi vedendo bene la partita, cioè, non è che era questo gran partitone, la Juve la poteva vincere benissimo. Poi si parla tanto dei nostri giocatori che sono giovani, non giovani, non hanno carattere e via dicendo. E io credo proprio questo. Questa Juve non ha spina dorsale e temo che veramente mi è venuto questo ragionamento qua. Se entrassi dentro lo spogliatoio, Michel Platini, Alessandro Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet, questi ultimi giocatori, cioè, li guarderebbero e gli direbbero: ragazzi, noi ce ne siamo andati in lì per onorare la maglietta della Juve e voi la state esonerando.
Chiarissimo, vi ricordo sempre di essere un po' più brevi nei nostri vocali, ma avete visto che abbiamo rispettato tutto il tuo pensiero e abbiamo lasciato in attesa, in stand-by, Alessandra Bacchetta. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, io butto lì un po' di sassolini, che arrivano da casa.
Spalletti, sassolini, intanto ne ho in abbondanza, quindi non c'è.
Allora, uno lo lancio io nel senso, me lo lanciano da casa, li prendo a caso gli ultimi che scrivono, e tu sarai brava a portare a lanciare il tuo sassolino. Spalletti bravo, ma non è da Juventus.
Non posso commentare, cioè, per commentare questa cosa dovrei dire una cosa che per radio non si può dire, quindi grazie, che grande novità.
Cos'è che non puoi dire? tu puoi dire tutto,
ma
in radio.
Ma l'ho detto da prima che arrivasse. Allora, signore, no, no. Come dire, espressioni non opportune.
Ah, l'espressione, l'espressione. Facci certo, capire, faccio un disegno.
No, ho detto grazie e ho tagliato via il resto della questione, okay. Voglio dire.
Spiegaci, spiegaci. Allora.
Allora, signori, la questione è molto semplice. Prima di tutto, smettetela di pensare che cambiare l'allenatore risolva i problemi. Possiamo mettere anche Domine Dio in panchina in questo momento, che non si risolve assolutamente niente, perché il problema non è l'allenatore, ma è tutto quello che lo circonda. Mm. Ok, quindi partiamo da questo.
Cosa c'è attorno? Cosa c'è attorno all'allenatore?
Io sono... nulla. Questo è il problema. Ah. Il nulla totale, globale e assoluto. Il problema è questo qui. Quindi cominciamo a chiarirci le idee su questa cosa. Finché, signori, io sono mesi che lo sto predicando, lo ripeto, finché non torna Andrea Agnelli o chi per lui, e quindi finché la gestione non torna nelle mani di quel ramo della famiglia, la Juve continuerà a essere in questa situazione. Perché storicamente parlando, andatevi a controllare i dati, la gestione guidata dal ramo Gianni Agnelli, che era bravissimo a comunicare ma pessimo a gestire, produce una Juve fallimentare. Punto. Da sempre. Non è una novità, non è un'opinione, è un fatto comprovato e dimostrato dai risultati negli anni.
Dalla questo competenza del nostro presidente, non a caso 9 scudetti consecutivi e tantissimi trofei. Esatto. Quindi questi sono i dati, esatto, che sta sottolineando.
Ramo,
anche.
Le gestioni vincenti della Juve sono sempre state fatte dal ramo Umberto Agnelli della famiglia. Quindi i Giraudo, Bette, Gamoggi, da chi erano supportati? Dal ramo Umberto
Agnelli, questo
famiglia.
Ce l'hanno sempre, okay, spiegato.
Le Juve vincenti sono sempre state gestite con una prevalenza del ramo Umberto Agnelli. Poi che lui e suo fratello Gianni riuscissero a convivere molto meglio e quindi a fare, a cavare il meglio da ognuno dei due e fare una gestione, come dire, associata, altro paio di maniche, ma chi guidava la macchina era Umberto, ok? Quindi quando gestisce quel ramo lì la Juve vince, quando gestisce l'altro ramo, vedasi, giusto per fare un esempio, gestione Montezemolo, Maifreddi eccetera, voluta da Gianni Agnelli, succedono disastri, punto.
Hai tracciato il racconto correttamente, parlando di una convivenza che funzionava molto meglio. Perché certo. Oggi puntiamo... Cioè, ieri, pensa, è intervenuto un collega, ex direttore di Tutto Sport, Vittorio Reggia, mi ricordava...
Vittorio, amico, e con grande piacere...
Sì, è tornato alla grande anche con i suoi editoriali sul Corriere dello Sport... E mi riportava al 2006 come problema, no? Quando dice, in quel modo lì, in quel momento lì, al di là dei problemi, la Juve sceglie, la dirigenza sceglie, non tanto perché è francese, ma un francese, un tecnico. Oggi sceglie le stesse cose, i problemi sono gli stessi del 2006. Gli dai ragione su questo?
Sceglie un francese? Ah, Blanc.
Blanc, come lì... che poi hanno difficoltà a portare alla lunga avanti il progetto. È una visione diversa, completamente diversa.
Allora, sono d'accordo con Vittorio che la coincidenza è interessante, perché è vero. Non farei paragoni tra i due, nel senso che Blanc comunque era un dirigente molto capace, cioè questo faceva il direttore del Roland Garros. È uno degli eventi sportivi più importanti e prestigiosi a livello mondiale.
Però perché non si adattano? Okay. Poi? E quest'altro era un presidente di una società di calcio.
Quest'altro non ha una carriera che sia neanche vagamente paragonabile.
Però una visione del mondo del calcio che intrigava? Basta ma quello allora, per piacere.
Allora, il problema secondo me è un altro. Cioè che si sta guardando il dito... e non si sta guardando, cioè non si vede, in inglese si dice you're not seeing the forest for the trees, cioè non vedi la foresta per gli alberi e ti fermi a guardare l'albero. Il problema non è che hanno scelto il francese, il problema è quello che ho detto io, che sono le stesse persone sbagliate che sono okay. al comando e che okay. hanno levato quelle dell'altro ramo che invece sapevano quello che facevano. Questo è. Che poi casualmente abbiano scelto due volte un francese e l'altro paio di maniche, ma il problema sono loro, non è il francese. Il problema è che loro creano una situazione attorno alla persona che chiunque tu ci metta, per quanto possa essere competente dal punto di vista della carriera, non riesce a combinare niente perché non c'è l'ossatura che sostiene, cioè non c'è lo scheletro che sostiene il corpo, vi spiego?
Mm-hmm.
Questo è il problema. Se tu hai una società in cui nessuno sa nulla di quello, una proprietà, ok, mettiamola così, tu hai una proprietà in cui nessuno sa quello che va fatto per vincere, perché Jonel Khan assolutamente non sa quello che va fatto per vincere, non sa gestire una squadra di calcio, non sa chi deve essere messo e dove. Mi interessa solo, o gli è interessato solo in certi momenti, riaccaparrarsi il potere per Dio solo sa quale motivo, perché non gli piace nemmeno gestire il calcio, ok? E basta, l'unica cosa che interessa è, vabbè, comando io, ho capito, però poi se comandi tu e i risultati fanno schifo, è bene che tu ti faccia da parte e che tu abbia l'umiltà di ammettere che non sei capace di gestire determinate cose, mentre tuo cugino lo è.
Chiaro,
questo è il problema.
Te lo stanno cioè, riconoscendo anche da casa.
Cosa, che è lo stesso del 2006, è che si focalizzano sulle, tra virgolette, lotte di potere invece che sulle date. Ora, adesso però...
Ti fanno una domanda, Sabrina.
Sì.
Ciao direttore, giusto come sempre quello che dice Alessandra. Ok, Alessandra, quando torna Andrea Agnelli? O quando potrà tornare?
Allora, Sabrina. Su questo punto c'è un'interessante osservazione da fare.
Vai!
Perché qualcuno mi ha detto su Twitter, ah, ma se Andrea Agnelli torna a Ceferin... o Ceferin, che dir si voglia, lo distrugge di nuovo. Allora, Ceferin, a parte il fatto che la gente forse non se ne è accorta, è totalmente caduto in disgrazia perché nessuno se lo tira più neanche per sbaglio, e la UEFA sta diventando, in realtà la Champions League sta diventando la Super League, perché come io ho detto già all'inizio, ho detto dovranno per forza di cose mettersi d'accordo, perché tutte le altre federazioni l'hanno dovuto fare e la UEFA non è eccezione, e infatti la Corte Europea gli ha dato torto marcio e ha detto che la Super League si può fare eccetera eccetera. Risultato, adesso cercano di mettersi d'accordo per far cosa? Fare la Super League all'interno della UEFA. Questo stanno facendo, ok? Quindi Ceferin ha perso su tutta la linea. L'anno prossimo, 2027, scade il mandato di Ceferin e lui ha già detto nel 2024 che non si sarebbe ripresentato. Il motivo è molto semplice, che se tenta di ripresentarsi nessuno vota per lui. Ok? Quindi dall'anno prossimo il caro signor Ceferin sparisce effettivamente.
Sì.
Stiamo attendendo la sentenza CGUE su Andrea Agnelli specificamente. E si attende anche il risultato dell'avvertenza che ha del processo sull'eredità Agnelli, perché anche quello ha un'influenza non irrilevante
pesa incide
decisioni delle quote, ok? Io direi che tra l'anno prossimo è esattamente il momento in cui tutte, come dire, tutte le cose si allineano.
I nodi, dopo essere venuti al pettine, troveranno la loro soluzione.
Ecco, quindi io, se dovessi dire quando torna, credo non prima del prossimo anno, perché il prossimo anno cominciano a muoversi le cose nella maniera appropriata.
Anzi, Alessandra Bacchetta, il faro che spazza via il buio del conformismo e della mediocrità. Così Cosimo, Bacchetta idolo. Grazie. Indiscusso, I love you, Fabio da Coazze.
Grazie Fabio.
Capito?
Il problema è che qui siamo idoli in un momento in cui c'è il disastro,
ecco,
totale.
Quindi, e non va bene. Quindi il derby come finisce? Dopo tutto questo disfattismo che c'è, che parte anche
no,
da
non
sotto...
è che non è disfattismo.
No, non il tuo.
Cioè nel senso, no, io penso che la Juve si possa riprendere. Il discorso è che ci vuole quel ramo della famiglia perché la Juve si riprenda. È inutile che ce la stiamo a raccontare. Perché
perfetto.
Infatti questo dico.
Come finisce questo campionato?
A come finisce?
Cos'è successo?
Ormai, come dire, il danno è fatto, quindi... Per il resto io voglio sperare che abbiano la decenza, sottolineo, di come dire, avere un sussulto di orgoglio e vincere bene la partita col Torino. Ma ho dei dubbi in merito, visto l'andazzo. Quindi non lo so, onestamente non so cosa pensare.
Come rincareresti la dose? Io ho detto che voglio questa reazione d'orgoglio, almeno l'ultima, la volevo già con la Fiorentina, perché tutti i difetti, tutti i problemi, tutti gli errori, tutti i soldi spesi male, potevi andare in Champions, non dico serenamente, ma affrontare il derby ancora davanti agli altri. Come potrebbe, peggiorerà il giudizio o lo migliorerà una vittoria, una dignità, o finire in dignità? Come la vedi? Cambiano i giudizi? Martedì si incontrano...
Non cambia nessun giudizio, perché se sei fuori dalla Champions, voglio dire. Cioè, cosa cambia?
E per Spalletti?
In cui fallisci l'obiettivo super minimo, ma e Spalletti vedranno cosa fare. Diciamo che adesso ci sono ovviamente altre notizie che arrivano da altre parti, che poi riescono a tutte le carte, ma io non credo che nessuno in questa condizione, nessuno sano di mente e soprattutto nessun allenatore di successo e di rilievo in questa situazione è disposto a venire alla Juve.
Guarda, quindi, sempre con la solita chiarezza, cambia. Ma almeno hai fatto un po' di luce nel tunnel. Ho messo parte della mia riflessione e parte di un messaggio che è arrivato ora con i 500 messaggi giunti oggi, e molti di questi grazie al tuo intervento. Cara Alessandra Bacchetta, noi non finiamo qui i nostri appuntamenti, facciamo finire la stagione, tiriamo le somme e poi una bacchettata qua e là la dovremo sempre riascoltare. Chissà, in qualche modo ci sentiremo anche per il raduno, lo ricordo a tutti, una telefonata o se potrà venire. Noi organizziamo per venerdì 29 il raduno di Radio Bianconera, ci siamo, se volete avere informazioni, se volete ancora aggiungervi al gruppo di nostri radioascoltatori in una giornata speciale, lo sapete, non devo ricordarvelo io, il 29 di maggio dalle 17:30, se volete informazioni, perché è obbligatoria l'iscrizione anche solo per prenotare la sala del Geotel, eventi@radiobianconera.com. Questi pensieri li tratteremo vis-à-vis, e magari direttamente con gli interessati, questi temi che poi saranno le conclusioni di una stagione, chissà quale e quale sarà quella prossima. Grazie, eventi @radiobianconera.com, scrivete, sono io stesso che vi rispondo. Va bene, grazie Alessandra, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata, ci sentiamo alla prossima e forza Juve. Sì.
Sempre, let's go, e forza Manuel e forza Alberto Mauro che torna qui in postazione. Ciao, noi ci rivediamo domani, 12:14.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.